dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 7 giugno 2021, si torna al lavoro dallo smart working, anzi forse no, la musica e l'intelligenza artificiale, la verità, quella vera, cioè quella di Twitter, questo è molto altro. Scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano, Francesco Facconi.
Bentornati amici su Digitalia, bentornati a tutti, bentornati anche ai miei colleghi, Giulio, ciao.
Grazie,
Giulio.
Grazie, Cupini. Ben ritrovato.
Bentornato Franco.
Grazie, io sono sempre qua, io ci dormo.
Ma da lunedì scorso.
Dentro questa cosa, io ci do, sono sempre qua, sono sempre davanti.
Bravissimo,
a questa console.
Così si fa.
A lavorare, a far funzionare, eccetera. Ho fatto una ripulizia generale della scrivania, ho scablato tutto questo fine settimana per utilizzare ancora più funzioni della...
Le famose ricablature di primavera,
della,
no?
Scheda audio, sì, esattamente.
Ma adesso la macchina principale che stai usando?
La macchina principale è quella che registra l'audio, multitraccia, elabora, eccetera, è sempre il mio MacBook Pro da 16 pollici.
Okay.
Ableton okay. Live, effetti, eccetera, ventola a manetta, connesso col monitor... col monitor quello grosso, cos'è, l'LG 27 pollici,
ah,
28,
sì, sì,
5K,
quello tanto, sì, sì, appena...
che da un paio di mesi a questa parte inizia ad avere una image retention della Madonna. Vedo quando sposto la finestra di Twitter, mi rimangono i tweet sullo schermo, si leggono proprio bene, ma bene bene, è una cosa impressionante, però non sono, è una persistenza relativa, dopo qualche mezz'ora va a posto.
Ma c'è ancora il famoso primo tweet della storia, che con l'NFT che hai comprato, no? C'è lì e ti rimane quello.
Esattamente, rimane tutto lì. E no, uso l'M1 invece per il lato di registrazione, compositing, eccetera, del video.
Sul Mac Mini.
Sul Mac Mini, M1, Mac Mini M1 con OBS e un po' di collegamenti tra uno e l'altro per far girare l'audio tra uno e l'altro e farlo arrivare a voi, insomma è discretamente incasinata come situazione, ma noi siamo così, no? Una volta che arriviamo alla stabilità, quando finalmente con l'audio siamo tutti a posto, perfettini, non ci sono sorprese, funziona tutto liscio come l'olio, cosa facciamo?
Ricominciamo da capo.
Il video, eccetera, esattamente. Tra qualche anno, quando finalmente col video saremo a posto, funzionerà tutto bene,
in 3D,
eccetera.
Sì.
Esattamente,
l'olografica.
Inizieremo l'olografia, esatto, tipo quella di Star Wars. Va bene. Direi che possiamo cominciare la puntata con un ricordo, perché è mancato Jack Tramiel, e ragazzi, senza Jack Tramiel noi non saremmo qui a far digitale, almeno io non,
esatto,
sarei qui a far digitale.
Io pure, anch'io ho cominciato con lui.
Jack Tramiel,
quindi...
è stato il fondatore, il proprietario, il patrono, il tutto, sì, della Commodore, e quindi Commodore VIC-20, 64, 128, Amiga, io, quella è stata la
press
mia...
Press play on tape.
Spray on tape, esattamente. Oh porca miseria, mi è andato fuori posto il bias della testina del registratore e robe del genere. Quella lì è stata la mia rampa di lancio. Jack Tramiel, che era un personaggio caustico e particolarmente feroce. Giulio, ci consigliasti, anzi ci gingillasti.
Sì, 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 un bellissimo documentario sulla sua storia, e racconta proprio anche di questo carattere molto forte, che poi è quel tipo di carattere che fa nascere aziende di questo tipo, di come lui si impose per il tema di Amiga, di tutte le robe che fece in quegli anni. Oltre ad avere visione, aveva anche molta presa sugli altri, e questo sposta aziende come quelle.
Era un...
Beh, lo rigingilliamo ora, direi che andate su Prime Video a vedervelo, finita la puntata, che merita questo documentario.
Cioè, se tu gli rispondevi strano, lui il giorno dopo prendeva l'aereo, da qualsiasi parte del mondo stava lì, ti atterrava sul tetto.
Era un imprenditore vecchio stile, non c'era niente della Silicon Valley di oggi. Se guardate quella bellissima e sottovalutatissima serie televisiva che si chiama Halt and Catch Fire, uno dei personaggi, che è quello che dirige l'azienda, anche se non è il proprietario, è molto, secondo me, ispirato alla figura di Jack Tramiel. Sì, vero, non posso che straconsigliarvelo. È da geek, ma anche non da geek. È veramente una serie fatta bene. E non ho mai capito perché non l'hanno pompata né la critica, né la, si vede che nessuno ci guadagni abbastanza, non sono riuscito a metterla in qualche esclusiva Netflix, Amazon, eccetera, quindi non...
Rimuovetela dalla storia.
Certo, ci manca. oggi si fa cancel. Sì. Certamente.
Mai esistita.
Veramente, quello che non possiamo cancellare è che abbiamo appena assistito, anzi Francesco, tu hai appena assistito per noi alla...
esatto, raccontaci un po' come è andato.
Allora, è stato rilasciato il miglior aggiornamento di sempre. Verrà rilasciato il miglior aggiornamento di sempre e per il resto basta, poi mi sono addormentato, mi sono svegliato adesso.
Dovete sapere che oggi ci siamo sentiti con Giulio e Francesca. Abbiamo detto: vabbè, oggi pomeriggio bisogna un attimo seguire il WWDC per farne un accenno come primo argomento
di trasmissione. La conferenza degli sviluppatori di Apple.
E Francesco gli ha suonato il telefono e ci ha detto: c'è un'emergenza, c'è un capriolo da salvare sull'isolotto. È partito per l'isolotto col motoscafo, eccetera, con la musichetta sotto. Tan, 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 tararan. Quindi lui è qui, ci ha portato l'amaro Montenegro e noi gli raccontiamo com'è andato il keynote del WWDC. Dov'è il Montenegro?
Dai, Francesco, ditemi che mi sono sbagliato, che non è stato così noioso come me lo sono immaginato nei miei sogni più proibiti.
Dipende cosa intendi per noioso.
Ma allora, io ho visto alcune grandi attenzioni sul tema di FaceTime e questo tema di, in generale, ho notato questa voglia di continuare a fare uscire servizi dall'ecosistema Apple e quello di cercare in qualche modo di integrarli esternamente. Quindi ho sentito la parte di FaceTime, appunto, che esce per Android, se non sbaglio, anche per Windows.
È accessibile via browser da
sì,
Windows,
una versione web.
Perché via browser si possono fare le app, ricordiamo. Questo spoiler di altri argomenti, ma
va bene,
ricordiamolo.
Non sviare la situazione, però insomma è già un qualcosa in più, perché c'è questo FaceTime Links, per cui puoi, insomma, stanno sperando fortemente che la pandemia continui ancora un anno e quindi hanno sviluppato tutta la roba che avevano, Zoom, Skype, eccetera.
Quanta roba possiamo portare fuori per evitare questo antitrust? Scarica tutto a terra. Sì, perché c'è tanto anche di...
È vero, c'è anche quello. Comunque puoi programmare una videoconferenza, creare un link, condividerlo con tutti, anche con i tuoi amici che hanno Android, che poi si possono collegare. C'è lo special audio, la voice isolation per isolare le voci, la grid view, insomma un po' di robe. E hanno spinto sulla condivisione. Di nuovo, secondo me, sono tutte feature ispirate dalla clausura, dal lockdown. La settimana scorsa con Giulio e Michele abbiamo parlato dello school web, no? Come si chiamava? School web si chiamava, lo study web, il web degli studenti, eccetera. E qui ci sono tutte cose per coordinare tramite message, tramite FaceTime, operazioni di ascolto o di usufruzione di media condivisi, per cui ci vediamo su FaceTime e poi ci guardiamo un film insieme mentre lo commentiamo su iMessage e lo vediamo in una finestra, poi lo possiamo spostare sull'Apple TV e continuare a vederci o a parlarci o a scriverci con iMessage sul tablet o sul telefono, tutte robe del genere, condivisione dello schermo e robe del genere. Sì.
Quello... Sì, anche perché comunque è uno dei settori che cresce di più, videoconference in generale, le varie società, Zoom e compagnia, quindi sicuramente a loro mancava un piede in quel senso. Oggi fare una videoconferenza sia business ma anche personale, Apple è fuori, e rientrare potrebbe essere interessante.
Ma il primo motivo per cui è fuori però non è perché non ha le feature, mega feature, carinucce carine che fanno keynote,
è perché non puoi invitare le persone. A parte che manca una suite professionale di Apple, cioè non c'è quello che è Office 365, è Google Workplace.
Però anche Zoom non ha una suite.
Ma Zoom,
eccetera,
è estremamente integrato con le piattaforme che ho appena nominato.
Ecco, certo.
Per cui in realtà
puoi non avere,
invece FaceTime non c'è dentro Outlook.
Puoi non avere la piattaforma, ma puoi integrarti strettamente, cosa che Apple fatica a fare adesso con questa roba nel browser. Vedremo come funzionerà, vedremo quale sarà la funzionalità di questo FaceTime via browser e robe del genere. Però certo, avere la doppia anima, giardino cintato, però cercare di catturare, non è facile da far coesistere.
Però io anche Siri esce fuori, no?
Questo non l'ho visto.
Sì, Sì, ho visto che anche Siri viene reso disponibile per dispositivi di terze parti e anche questa insomma non è una notizia banale. Persa.
Quindi sul tuo telefono Android vuoi installarti Siri al posto di Google Assistant? Però
ci sta, vabbè, li fai.
Beh, al posto
tutto il mercato
Alex.
Aspettava quell'intelligenza lì, questo sì.
La cosa utile di Siri che ho visto è che una gran parte del riconoscimento della voce e dei comandi è on device adesso, per cui non va neanche ai server. Questo è
quello è bello.
Privacy.
Ma
questa è una cosa
privacy,
molto positiva.
La privacy la puoi gestire anche sui server. Il fatto
però
è che
già il fatto che rimanga a casa tua evita di far venire la tentazione di ascoltare.
Io penso che la cosa, cioè,
e poi edge computing,
quello che dà a me più l'idea che sia una buona cosa, perché tutto sommato, anche se quello che io chiedo a Siri finisce su un server di Apple criptato, ecco, non sono quelli i miei segreti che voglio che Apple non condivida, eccetera, me ne frega poco, ma rapidità, ragazzi, cioè
fatto di dare un comando, e anche
numero di comandi e anche possibilità di lavorare offline, cioè tutti i comandi del telefono, il più banale, Siricchia, mettimi in modalità aereo, Siricchia, togli la modalità aereo, togli la modalità aereo.
Chiama Gino.
Fino a oggi non funziona, perché
dici, sì.
No? Gli dici Siricchia, Sara, togli la modalità aereo. Non posso rispondere a questo comando, sono in modalità aereo.
Appunto.
E quella è l'epitome dell'intelligenza artificiale. Però ecco, a parte queste cosine, un po' ho visto tante feature da vetrina, molto un po' poco succo, ecco. E iniziano secondo me un po' a far fatica a costruire un keynote ricco di feature per le nuove versioni del sistema operativo che riescano veramente a eccitare. Credo che il problema
poi senza le persone in presenza ad applaudire, senza...
ma no è che ormai è stato diventato talmente tutto che o fai delle feature di facciata, delle robine così, se no. Cioè
ma io trovo che l'occasione persa sia quella di fare un po' di innovation su iPadOS, perché comunque resta abbastanza limitato, visto questa apertura della home screen, i widget,
il multitasking nuovo, cioè il multitasking con le nuove gesture, quello può rendere un pochino più accessibile.
Su iPadOS avevo una grande speranza.
Anch'io,
perché l'M1 su iPad poteva far sperare molto lontanamente, non dico di un macOS o come direttamente su iPad, no, però un qualcosa che li avvicinasse.
Ma
un
che
pochino.
Cacchio te ne frega di avere macOS sull'iPad? Ti compri, giorno d'oggi ti compri il Mac Mini, anzi il MacBook Air, quello con M1, è leggero come un iPad, è grande come un iPad grosso.
E non ha lo schermo touch.
È silenzioso. Sì, non hai lo schermo
usa
touch.
Usa un Surface qualche giorno e ti rispondi a questa domanda, perché ci sono effettivamente dei computer che diventano tablet e tornano computer, che cavolo. È vero, compri un solo oggetto e questo è metà dei soldoni, però ti rende anche la giornata lavorativa molto più comoda, personale, tutto quello che
tu
è.
Francesco, lavori su un doppio device di questi touch come Surface?
Lavoro no, purtroppo no, l'ho usato per un certo periodo Surface e devo dire che effettivamente è molto comoda questa cosa, che hai un portatile come l'Air di cui parlava Franco e poi il tablet, quindi con un'interfaccia lievemente diversa, ma alla fine è sempre lì.
Certo.
Speravo che iPadOS avesse una visione simile, invece ancora non è l'anno giusto, ecco.
Non so se arriverà mai quell'anno lì, non ne sono convinto. Io vedo che anzi Apple frammenta sempre di più mantenendo sincronia, no? Però li vedo, no? macOS, HomeOS, tvOS, eccetera. La vedo più ad avere un qualche cosa che ha una radice unica, un kernel unico, eccetera, ma poi che si specializza perché si rende conto che, poi per carità, ci può essere anche, possiamo anche pensare a un tablet con la tastiera, che nel momento in cui gli attacchi la tastiera in qualche modo tira fuori delle librerie diverse, dei software diversi, eccetera, e iPadOS diventa macOS, cioè alla fine si tratta solo di attivare o disattivare dei moduli. Però non lo so, probabilmente pensa che la gente non sia...
Per ora hanno disattivato solo la tastiera, direttamente.
Proprio basta, evitiamo il pericolo che qualcuno ce l'attacchi.
Per carità.
Comunque Fedmore dice, per ravvivarmi la serata, visto che era il prossimo giorno da dub di sempre, mi sono visto i treni scandinavi.
Spero quelli commentati da noi, perché erano quelli belli.
Fantastico, siamo a posto, siamo a posto. Agghiacciante l'idea di avere la carta d'identità e tutti i dati dentro al telefono, che poi, per carità, secure enclave, tutto quello che vogliamo, Apple è sicuro, eccetera, ma il fatto di avere proprio tutto, ma tutto, anche quando ti ferma la polizia e ti dice patente libretto e tu ce l'hai sul telefono e glielo avvicini al suo e dici condividi questi dati e non questi, boh, non lo so.
Cosa potrebbe mai andare storto?
Sono un uomo, sì, vecchio, esatto, inizio a avere un po' di difficoltà.
Però è anche vero che non lo so, invece a me quella è una cosa, meno roba in tasca, meno tanto, no, il telefono lo,
certo,
portiamo.
Ci mancherebbe, poi il telefono...
Già la carta di credito, all'inizio lo dicevamo, però la carta di credito, sì, nel telefonino, adesso se non si inventavano questa lotteria di scontrini, il cashback che non funziona con tutti questi, fra l'altro vorrei sapere i vari Google, Apple, cosa ne hanno pensato di questa cosa italiana, ma per il resto era tanto comodo, avvicina il telefono e va.
Sì, ma la carta d'identità, poi... cioè il concetto dell'identità è un qualche cosa che ha un qualche cosa di filosofico, no? Ha un qualche cosa, sono io, per agire devo avere un'identità. E il fatto che la mia identità sia collegata a una batteria che si può scaricare, a un device che si può rompere e io resto senza l'identità, senza poter dimostrare l'identità, non lo so, no? Sono in giro per l'Italia o per il mondo, eccetera, c'ho un problema e il telefono è rotto e io vado in ambasciata e mi dicono lei chi è? E io dico sono Franco, quello di Digitalia, e loro mi dicono mi dia un documento, ma veramente mi si è rotto l'iPhone, cioè, non lo so, cioè poi bellissimo, per carità, avremo l'identità in un chip nel polso, faremo così e tutti capiranno chi siamo, però
vabbè, dai, adesso già nel mondo reale in realtà ti rubano il portafoglio,
sì,
cadi nella,
sì,
fontana,
certo,
da ubriaco,
certo,
e ti si bagna la carta, certo, d'identità, cioè un sacco di situazioni.
L'ho detto, sono solo resistenze da uomo vecchio probabilmente, però non posso negare questo attimo di poi gli AirPods con lo spatial audio anche quando sono collegate al Mac, alla Apple TV, che a qualcuno potranno anche interessare, portando un po' a compimento Dolby, come si chiama il Dolby Surround?
Dolby Atmos.
Dolby Atmos è una cosa che a me piace molto dal punto di vista tecnico, ma è che è molto mal capita e mal interpretata, perché la maggior parte dei commentatori parlano di Dolby Atmos come se fosse un surround, come se fosse un 5.1 avanzato con più casse, e in realtà non è proprio così.
Ogni oggetto ha il suo suono, no?
Dolby Atmos, esatto, nella registrazione non c'è più una traccia per ogni canale e posizione, ma c'è una traccia per ogni oggetto nella scena,
che è perfetto per quelli che sono i rendering 3D in tempo reale, tipo videogame,
abbastanza,
eccetera.
Sì, abbastanza. Sì. Poi c'è tutta una serie di problematiche derivate a riverberi, robe del genere, che poi diventa più difficile e per cui servono comunque delle sorgenti fisse, eccetera. Però nella traccia audio, in ogni singola traccia audio, viene codificato l'audio di quel momento e la posizione nello spazio. Per cui ogni singolo istante, ogni singola traccia ti dice Francesco sta facendo questo rumore, è posizionato nello spazio a XYZ e sta facendo questa frequenza a questo livello, a questa pressione sonora. E poi è la macchina, che può essere il receiver, il computer, eccetera, la Apple TV, quello che è, a prendere tutte queste tracce, a distribuirle sulle varie casse a seconda di dove sono messe. Dolby Atmos non ti dice tu devi mettere le casse lì, ti dà più possibilità, ti dice tu puoi avere le due casse stereo, oppure puoi avere un 5.1, puoi avere un 5.1 aumentato con delle casse sul soffitto, puoi avere le casse sul soffitto davanti e il soffitto dietro, esatto, il 7.1 classico, e dopodiché lui dice va bene, visto che l'oggetto che sta facendo questo suono è a XYZ, lo faccio uscire da queste tre casse qui al 30%, da quelle due casse al 10% e da quell'altra cassa lì non lo faccio proprio uscire. Per cui è come se una parte del lavoro di mastering che di solito fa l'uomo nel momento in cui produce il pezzo finale, lo fa il computer al momento in base alle casse che hai tu. È una cosa molto molto ingegnosa e molto particolare. E con e con le cuffie, con lo special audio, le cuffiette possono fare la stessa cosa, nel senso.
Voi l'avete provato questa cosa con le cuffie, dico, non Dolby Atmos?
Ho provato le, sì, io ho Dolby Atmos sul mio sistema della TV, sì, e ho anche provato lo special audio con gli AirPods Pro.
Perché mentre quello della TV alla fine comunque hai una sorgente visiva sulla quale impostarti lo spazio intorno, quello dell'iPad che ti giri di colpo perché c'è l'amico che ti passa di fianco e ti scombussola l'ambiente audio, non lo so, a me
dipende,
dà
che
l'idea
cosa stai,
di essere un po'...
Dipende che cosa stai... dipende che tipo di contenuto,
cioè un audio
stai...
molto realistico potrebbe anche dare un po' di disorientamento. Questo è il concetto che mi sono fatto poi.
Certamente, ma il concetto è proprio quello: ti deve disorientare quando tu guardi un film, ti deve disorientare. Più ti disorienta, più ti immerge dentro il film. E se c'è una macchina lì sullo schermo e l'audio viene da lì e tu lo stai ascoltando dalle casse, quando ti giri, l'audio viene da destra. Con le cuffie normalmente tu c'hai la macchina lì, se ti giri la macchina gira con te, per cui la macchina rimane sullo schermo lì ma tu la senti che arriva di là, e questo è sbagliato. Con lo spatial audio può correggere questa cosa, ma anche in termini di rappresentazione artistica, di espressione artistica, può fare molto.
Quello può essere molto interessante.
Quello sì. Sì.
5.1 in musica non ha mai avuto più di tanto successo, proprio
a parte The Wall.
Proprio, no, vabbè, Pink Floyd hanno sempre fatto sperimentazione su quello, ancora prima avevano una roba che si chiamava Azimuth Coordinator, ai concerti facevano girare gli strumenti e l'audio tutto attorno alla platea, molto molto prima che diventasse abitudine fare robe del genere, ma nella musica di consumo non è mai stato, non è mai... Lo stereo l'ha fatta da padrone, dalla fine degli anni 60 a oggi lo stereo l'ha fatta da padrone, perché il 90% dell'ascolto si fa su sistemi stereo, per cui è inutile che sprechi dei soldi, delle risorse eccetera per fare
anche
il mix principale in 5.1.
Quando vai a teatro, quando vai a un concerto rock, vedi in 2D, che sia l'orchestra sinfonica o che sia il cantante sul palco, per quanto ci sia un po' di tridimensionalità, alla fine della fiera ti arriva in maniera...
È un discorso che se vuoi approfondire
un po'
di più. È l'ambiente che
l'ambiente
può fare
fa
tanto.
Tantissimo, ecco, certo. Però la sorgente sonora è quella.
Pensa quando sei passato dal mono allo stereo. Dal mono allo stereo, lo stereo sembrava un trick. Perché gli artisti inizialmente li utilizzavano, se tu ascolti i primi dischi in stereo,
Beatles,
prendi Jimi Hendrix, senti delle robe strane che oggi ti suonano strano, perché Jimi Hendrix praticamente ti metteva la batteria tutta di qua, la chitarra tutta di là, la ritmica e poi la chitarra solistica che magari faceva un riff e che faceva vu, 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 vu. In quel periodo lì delle esperienze acide della sperimentazione onirica, e adesso il termine mi sfugge, erano anche particolari, andavano anche bene, ma quando tutti hanno iniziato ad avere lo stereo in casa, i tecnici del suono hanno imparato che va benissimo, mettiamo la voce lì, la chitarra lì, la batteria lì un po' allargata, al limite gli archi un po' a destra, ma in questo panorama stereo ci mettiamo i delay e i riverberi, e di colpo boom. Cioè, se una persona che non capisce niente di trattamento dell'audio, potete farlo anche a casa, prendi un pezzo prodotto oggi, anche banale, no? Con tutta la roba, e dici: dov'è tutta la roba che ascolto? La voce in centro, la batteria in centro, il basso in centro, le tastiere sono in centro, mi sembra tutto in centro. E allora potrebbe farlo anche in mono. Metti in mono, se ti permette di farlo, il tuo dispositivo sul computer lo puoi fare, ci sono un mucchio di programmini che te lo fanno, forse anche a sistema. Mac non credo ti permette di farlo. iPhone credo proprio di sì, che nelle impostazioni ci abbia il mono forzato.
Ma probabilmente anche il Mac dentro le impostazioni
di assistenza.
Esatto.
Ecco, lo metti in mono e di colpo dici: cazzo, cambia, e come? Mi perdo un casino, perché di colpo mi manca tutto l'ambiente. Prima era come ascoltare in una stanza vera dove c'hai i riverberi che arrivano un po' dappertutto, eccetera. Poi di colpo, tum, è come se ci fosse
dritto per dritto
uno speaker, e se fossi nel vuoto, non c'è nessun riverbero attorno. La differenza è enorme e non si usa più. Ecco, lo spatial audio non serve solo per far sentire nei film l'aereo che va da lì avanti a sinistra, a là, dietro a destra, ma serve anche per dare ricchezza del panorama acustico. Ovvio che finché ce l'hanno tre gatti che hanno l'AirPods e basta, difficile che i produttori investano in questo. Però nel momento in cui ci fosse invece
mercato,
ci può essere. Vabbè. E poi che altro vi posso raccontare? Va bene, dentro WatchOS hanno messo il Pilates e il Tai Chi, sono sicuro.
Quello lo aspettavo.
Vado subito a ragionare, torno, arrivo.
Occhio, perché il Pilates in beta mi dicono che è pericolosissimo. È come, cioè, sono due cose che non devi mai fare in beta, che sono il bungee jumping, specialmente quello wireless. Il bungee jumping wireless beta è pericolosissimo, e il Pilates. Che in beta ti puoi fare dei mali terrificanti. E poi l'altra novità è che nome, questo si chiama Monterey,
che cambia nome e basta.
Voilà, praticamente no, ci sono un po' di cose.
No, io mi aspettavo una release su macOS un po' Snow Leopard, che stiamo tutti aspettando, cioè, che
quindi Snow Big Sure,
sì, un po' di pulizia, no, un
no
po'...
Io qui abbiamo visto vetrina, abbiamo visto tutta
però roba. Ancora vetrina, sì,
anzi forse
sì,
sono sì. Peggiorate un po' delle cose esagerate di Big Sure. Ad esempio hanno ridisegnato tutto Safari, la barra in alto viene utilizzata non più per la casella della URL e le estensioni e i vari tastini, scompare tutto, resta solo la barra della ricerca della URL e i tab, che vengono messi nello stesso spazio lì sopra, e tutto il resto, tutti i tasti, tutti i comandi, eccetera, finiscono sotto un unico tasto con i tre puntini. Che vuol dire che per la maggior parte delle operazioni che siamo abituati a fare col browser dovremmo fare il doppio delle manovre che eravamo abituati a fare, perfettamente in stile Apple, in stile Alan Dai, design
tutto nascosto, nel kebab menu.
Esattamente, che è tutto nascosto, e tutto non è un kebab menu,
falafel menu,
è un tre puntini menu, che non so, un
no, perché c'è l'hamburger che sono le tre righe. Il kebab che sono i tre puntini verticali, e il falafel menu che sono i tre puntini orizzontali.
Ah, ok, allora
questi designer hanno queste.
È un menù falafel, allora. Okay. Allora, a me sembrava più un menù varicella o rosolia, una roba
può
del
essere
genere,
anche
con tre puntini. Comunque ci nascondono tutto, no? È come quando assumi una collaboratrice domestica, una signora delle pulizie che ti nasconde la roba, no? E anche la roba che usi più spesso, dici: ma qui io tengo sempre la mia penna, perché quando vengo sulla scrivania voglio scrivere, non la trovo. Maria, dov'è la penna? Ah, l'ho messa nel cassetto in fondo all'armadio, dentro la scarpiera, eccetera, ma mi serve qua. No, esatto, Apple oramai è la stessa cosa, è la domestica che ti nasconde la roba. Aspettiamo un ulteriore cambio della guardia nel team di design, perché sennò veramente utilizzare i nostri computer diventerà
sì, anche perché
diciamolo, Johnny torna.
Oddio,
rivogliamo lo sfondo bianco.
Ma è iniziata proprio con Johnny questa roba, che è iniziata quando hanno dato ai designer dell'hardware la supervisione anche del design delle interfacce utenti. È iniziata di lì, prima con Johnny Ive, adesso con Alan Dye, si chiama, mi sembra che si chiami Alan Dye, eccetera. Vabbè, insomma. E poi puoi usare lo stesso mouse e tastiera per comandare anche l'iPad, e spero anche degli altri Mac, che rende obsoleto sistemi tipo Share Mouse e Teleport.
Che sarebbe intelligente.
Io Teleport lo uso molto. Però certo, avere un sistema integrato che funzioni bene, ogni tanto mi si inchioda, devo riavviarlo, eccetera. Oddio, mi immagino già il sistema di Teleport, se si inchioda io ho un comando da Alfred che mi invoca uno script sia sulla macchina locale sia quella alla secondaria, che killa e fa ripartire teleport, e quindi in qualsiasi momento che si inchioda in due secondi lo faccio ripartire, non è un problema. Sono sicuro che quello di Apple funzionerà benissimo, ma che quando si inchioda devo fare anche il reboot della casa, o forse addirittura
devi riavviare iCloud,
devo chiamare la Maie e la tele, come dire, potreste riavviare la rete di tutta Italia e la rete elettrica, che c'ho un problemino col mouse, e a quel punto dopo un paio di giorni è finito il reboot, probabilmente ricomincia a funzionare. Vi conosciamo, amici dell'Apple. Vabbè, direi che possiamo chiudere il troppo lungo segmento WWDC, perché poi ci sarà tempo di ascoltare, masticare, provare queste cose e vederle con voi. Sono usciti un po' di articoli su giardini cintati e robe del genere, ma li tagliamo fuori brutalmente, perché abbiamo già parlato troppo di Apple. E vi parliamo di Global Tax, allora, di Global Tax. Capitoli eccetera, c'è stato un po' di movimento questa questa settimana,
quella che, allora, hanno deciso finalmente, se ne è parlato col G20, si dovrà ratificare col G7 se non mi sbaglio, questa hanno deciso di
creare un'unica, perché c'è stata un po' una timeline questa settimana, ve l'ho messa anche nella casella proprio in ordine. All'inizio della settimana gli Stati Uniti hanno detto basta, l'Italia, la Francia, la digital tax, ci avete rotto le balle,
dazi, vi mettiamo i dazi,
25% su tutto quello che arriva dall'Italia, dalla Francia. Questa è stata abbastanza scioccante, no? Perché per il nostro
export, ma la sospendiamo
export,
per 6 mesi, così perché possiamo parlarne.
Esatto, sei mesi di pausa.
Infatti sentite l'orologio che ticchetta all'indietro, tipo la bomba, no? Che dobbiamo disinnescare in tempo.
Dopodiché è uscito questo annuncio dell'accordo tra i paesi dell'UE, dicendo che le multinazionali sono obbligate a pubblicare, a condividere le imposte pagate paese per paese. Per cui non esiste più che Apple, l'Italia dice, dove le paghi le tasse? In Lussemburgo. E quante ne paghi? E sono cacchi miei, cosa vuoi? Invece sono obbligate. E poi finalmente è arrivata, forse sotto anche l'impulso della minaccia dei dazi USA, probabilmente è stata anche materia di contrattazione.
Trattativa.
Anche perché è stata spinta dagli Stati Uniti, fra l'altro, proprio questo, la Global Tax.
La Global Tax. Prego.
Esatto, c'è un valutare il 15% minimo di tasse per le multinazionali che creano un valore, e quindi da questo punto di vista sembrerebbe una risposta. E fra l'altro questa Global Tax andrebbe ad annullare tutte le varie web tax, digital tax dei vari paesi che già le stanno applicando. Il dilemma è, uno, quando entrerà in vigore, perché adesso ne hanno parlato ma non è entrata in vigore.
Ma in cosa consiste in soldoni?
Questo è già un grande dubbio, nel senso, si parla di una tassazione del 15% per le multinazionali per i profitti che vengono fatti nel paese di loro origine.
E dovrebbe scattare il 20% se si supera un margine del 10%, quindi al momento è tutto legato a marginalità e a ragionamenti di massima per avere una flat tax che comunque in qualche modo possa equilibrare un gettito fiscale molto alto, molto basso in alcuni paesi che in questo momento ne soffrono molto. Il tema è che ci sono tantissimi esponenti che parlano di equità fiscale e altri tantissimi esponenti che parlano invece di una miseria, perché il 15% come diciamo aliquota fissa è soprattutto nei paesi europei piuttosto bassa, e quindi comunque non va a risolvere un problema di inequità, quanto proprio mettere nella giusta direzione.
Fra l'altro, la global minimum tax,
il fatto secondo me non è tanto quello dell'aliquota, nel senso che oggi la tassazione sulle imprese ad esempio in Italia è al 20, 18, 23, qual è la base?
23%.
Per cui certamente non raggiunge i livelli della tassazione personale, dell'IRPEF eccetera e robe varie, il singolo cittadino eccetera e anche il dipendente multinazionale arriva a pagare delle percentuali molto più grosse. Però il concetto era che oggi Apple, Google, Amazon, che poi sono stati i vincitori, tra virgolette, nel campo dell'economia nel periodo pandemico, avevano la possibilità di trovare accordi in paesi EU 0,0 o 1%, eccetera. E allora, tra la possibilità di dire pago in Italia dove faccio questo commercio eccetera il 23, oppure pago in Irlanda l'1%, finivano le cose. Se l'Irlanda è obbligata da trattati europei quell'1% a farlo diventare 15%, e beh, e l'Italia magari dice va bene, faccio un passetto, e dice invece di 23 la faccio scendere a 15 per tutti, mi entrano un mucchio di soldi da 15%, posso evitare anche di far pagare il 23 a Giulio con la sua ad maiora che viene caricato di tasse eccetera, perché Apple le paga in Lussemburgo.
È l'estensione di questo principio che è interessante, perché la parificazione dell'aliquota su più paesi per evitare la competizione fiscale è un principio sacrosanto. Come la regolamenti all'interno di più settori, all'interno dello stesso paese, andrà affrontato, e non è banale, perché poi è lì anche che si gioca molto la partita. È un ottimo, a mio giudizio, a discapito appunto di quanto dicono altri commentatori, è un ottimo punto di partenza, e non sarà facile ratificarlo anche al G20, perché ci saranno sicuramente molte resistenze, soprattutto dai paesi che in questo momento, certo, si stanno avvantaggiando tanto di politiche come questa. Però è una partita che va giocata.
È un ottimo inizio, come dici tu, giustamente, perché è un punto di partenza, non di arrivo. Chiaramente, certo, da quello poi si può fare molto altro di più. Il dubbio, proprio la perplessità, è quella che dici tu. Cioè, questi vari stati europei, ma non solo, anche i vari Panama, El Salvador, cose del genere, che magari hanno tassazioni, sono paradisi fiscali, se loro non si mettono d'accordo cioè non accettano questa cosa, difficilmente avrà un senso, perché finché ne rimane uno che permette tassazioni diverse, rischia veramente di prendere tutto.
Sì, sì.
Vediamo quanto questa tassazione avrà un senso dal punto di vista di tutti.
Quanto verrà, cosa verrà fuori? Va bene. Smart working sì, smart working no, non ci si capisce più niente. Le aziende, molte aziende stanno iniziando a richiamare i dipendenti, a dire: oh ragazzi, vi siete rotti le scatole di lavorare da casa grattandovi la panza, è ora di tornare a fare la pausa caffè e così fate belle amicizie con i vostri colleghi, fate networking eccetera, ma non tutti sono d'accordo, anzi ci sono resistenze. Apple è stata tra quelle che ha cercato di imporre, ha detto almeno 3 giorni alla settimana tornate in ufficio,
bisogna rientrare Apple, da subito tutti quanti.
Apple storicamente è sempre stata una delle aziende più avverse al lavoro da casa.
Un po' per motivi di segretezza,
parliamo di periodo pre-pandemico, era quasi impossibile avere il permesso di lavorare a casa a Apple, ovviamente durante la pandemia tutti a casa, adesso si torna indietro violentemente, di colpo obbligatorio 3 giorni al lavoro eccetera, la forza lavoro si ribella.
Ecco, 3 giorni al lavoro vuol dire questo per un dipendente, vuol dire avere la casa a Cupertino o a Menlo Park, se è Facebook o qualsiasi, comunque in California o dove c'è la sede del lavoro. Se no, l'alternativa invece è un full smart working: uno può trasferirsi a lavorare ai Caraibi, sulla spiaggia, in India, e pagare molto, molto, molto meno il costo della vita e magari continuare a beccare uno stipendio californiano, perché no? Ed è questa la differenza, chiaramente. Per cui in molti casi oltre a un miglioramento della qualità della vita, perché chiaramente senza il...
Ma non mi sembra questo il trasferimento punto del discorso dell'articolo.
No, questo era un punto, è sicuramente un punto base di molte di queste aziende, perché alcune come Twitter e Facebook hanno già dichiarato la possibilità di mantenere uno smart working definitivo per chi ne faccia richiesta. Altre invece, come prima c'era stato Google un po' di settimane fa, che aveva detto iniziamo a ritornare, se non mi sbaglio, un paio di giorni a settimana, adesso Apple che invece in maniera molto più imperativa ha detto si torna in 3 giorni almeno, e questa cosa ha creato una reazione.
Io non confonderei però smart working e delocalizzazione, perché lo smart working inteso da queste aziende è sempre stato inteso lavori da casa, ma non fai il cacchio che vuoi, stai in zona, perché se abbiamo bisogno di vederci urgentemente eccetera,
però attenzione,
dico domani, non vai pure in India a farti la vacanza pagata,
allora,
e basta.
Il full smart working, quello vero, in realtà puoi lavorare da dove vuoi, basta che hai una connessione, che sei... Anzi, il vero smart working, lavori anche agli orari che vuoi. Il remote working, puoi lavorare dove vuoi, basta che sei in grado di collegarti.
Sì, non facciamo discorsi di definizioni o cose, parliamo di quello che hanno fatto queste aziende in questo anno di quarantena.
Queste aziende però è quello che hanno fatto, tante persone si sono sistemate per poter lavorare da casa, magari in abitazioni più confortevoli, non in cui il tempo di arrivo in ufficio non fosse vincolante, quindi non la casa a Cupertino Centro a portata di metropolitana
nessuno,
per arrivare al lavoro, ma
che lavora a Apple vivo a Cupertino Centro, si fanno tutti,
certo, però
sono tutti abituati a farsi un'ora di commuting tranquillamente, spesso sull'autobus di Apple e robe del genere. Credo che vivere a Cupertino vicino alla sede proprio per questo tipo di motivi
esatto, però questo fa parte comunque
impossibile. Sì, ma
no. E c'è stata l'alzata di scudi, certo, c'è stata addirittura una lettera scritta da migliaia di dipendenti che si sono uniti in quella che loro chiamano non una petizione ma una lettera di riflessione, che però di fatto pone le aziende, in questo caso Apple, quasi come fossero delle democrazie. Dando anche un senso di molte persone si sono già dimesse, si sono già licenziati, e questa è stata chiaramente vista male.
Poi anche comunque questa parte della lettera che mi ha colpito, dove diciamo, l'accusa che viene fatto è quello di che Apple ha chiesto ai dipendenti di scegliere se essere parte di Apple o scegliere il bene della famiglia, cosa che
sì, hanno tirato dentro questo, hanno tirato dentro l'inclusività, hanno tirato
dentro
messo
delle persone con handicap,
diciamo che ci sono un po' di...
hanno anche messo blockchain all'interno del giusto per mettere tutte le buzzword possibili, però a parte questo
il esatto. Certo, boh, vabbè.
Allora, è comodo lavorare da casa e non uscire la mattina una due ore prima con i mezzi, la metropolitana, il treno.
Ma ci sta tutto,
si è sempre fatto così.
Ma ci sta tutto. Ma il bello in Occidente è che il mercato del lavoro è un mercato con una domanda e un'offerta. Per cui è giusto che la domanda, se parliamo di domanda in termini di domanda di impiego, esprima le sue istanze, no? E poi all'interno di tutta la domanda ci sarà quello che è più disposto a muoversi, quello che è disposto a meno, eccetera. E nell'offerta stessa cosa, ci sarà, va bene, se tu vieni a lavorare in ufficio, questo posto di lavoro che vieni a lavorare in ufficio, ti do $100 in più al mese, che ne so, tu vuoi lavorare da casa, però ti do $100 di meno al mese. E anche lì c'è la domanda e l'offerta, eccetera. Quello che dà fastidio è, ecco, voi siete contro l'inclusività, voi siete di qua, di là, cioè, come dire...
Però guarda che già anche quello che dicevi tu del ti do $100 di più se vieni in ufficio o $100 di meno se lavori da casa, in realtà è un valorizzare il tuo lavoro in modo diverso.
Certo.
Cioè, ma il lavoro di due persone in modo diverso, solo perché uno decide fortuna di abitare o decide di farsi.
Dobbiamo scavare il tunnel del Colle di Tenda. Se volete del lavoro, io ve lo do, vi pago bene. Bisogna andare al Colle di Tenda e scavarlo. Ma io voglio farlo in smart working. Allora, se fai l'architetto, se fai l'ingegnere, se fai le cose, ti posso dire che il 90% del lavoro lo puoi fare al tuo computer e progettare sto cacchio di tunnel. Ma ogni tanto quel cappellino giallo in testa te lo dovrai mettere e dovrai venire. Se fai il minatore, cioè, inutile che mi chiedi lo smart working, vai a scavare il tunnel che hanno bisogno di fare sotto casa tua. Ecco,
però a parità, diciamo che a parità di
non a so, parità di cosa?
Siamo un programmatore che semplicemente fa il suo lavoro con un computer, di dare stipendio diverso
perché,
a chi
ma no perché, ufficio, perché il datore di lavoro può avere delle esigenze, certo, diverse. Cioè, il datore di lavoro è uno che dà il lavoro e può avere l'esigenza, dice il mio tipo di lavoro è fare simulazioni per migliorare la capacità del telefono di dire, non so, quello che hanno presentato oggi, no? Di analizzare la camminata, eccetera. Ho bisogno che vieni qua, oppure ho bisogno che stai lì dove abbiamo quel reparto in ospedale dove ci sono i vecchi, i parkinsoniani, i giovani, quelli che hanno avuto un incidente, eccetera, e devi lavorare lì per fare i loro test, analizzarli, eccetera. Poi, se una parte del lavoro sarà possibile portartelo a casa e fare il codice a casa, tanto meglio. Ma se tu mi dici io voglio lavorare a casa tutta la settimana, ti dico guarda, quella posizione lì non fa per te. Se vuoi c'è quest'altra che può darsi che sia pagata di più, che sia pagata di meno, che tu debba fare un corso per qualificarti e fare delle altre cose se vuoi da lavorare da casa. Ma non è che tutti possono dire no, adesso siccome per colpa del virus abbiamo capito che possiamo lavorare a casa, abbiamo diritto, e se tu ci vuoi per forza far lavorare sul posto di lavoro sei contro l'inclusività, odi le nostre famiglie, non capisci il nostro bisogno di avere dei figli, eccetera. I figli c'erano
e
anche
chi
prima
ci pensa
pandemia.
I bambini,
esatto,
chi ci pensa, come dice sempre Michele citando Maud Flanders.
comunque noi sceglieremo di fare anche noi un lavoro ibrido su questo sicuramente. Trovo che sia, certo, su alcune posizioni probabilmente il miglior compromesso.
Certo,
sì.
Certo. Elasticità, ma elasticità.
Assolutamente.
Elasticità, però, che stanno proponendo le aziende.
L'elasticità
giorni,
deve essere globale.
Giorni.
Ecco, diciamo che in un'azienda c'è una piramide e c'è qualcuno che deve decidere se è bravo decide bene, se è cattivo decide male, eccetera. Però deve esserci qualcuno che fa da regia, no? Che dice no, vogliamo stare tutti a casa, no? Giulio dirà guarda, tu fai la segretaria, prendi gli appuntamenti, puoi anche prenderli, sì, a casa, sì, con Office. Tu invece devi fare le trattative con la clientela e non puoi dirmi che vuoi sempre farli da casa con Zoom, perché sai benissimo che la clientela, se ci vai a prendere il caffè insieme e gli fai l'occhiolino, è più facile che prendi il lavoro. Allora il capo deciderà, sì, abbiamo capito, voi preferite questo, però ci veniamo incontro perché l'azienda ha bisogno di questo, ecco. E poi, per carità.
Ecco, Franco, colgo l'occasione per portare una mozione a nome di tutti noi co-conduttori che vogliamo continuare a lavorare in remote working anche dopo la pandemia,
non so se
per Digitalia.
Non so se posso permettervi questa
perché
cosa.
Perché vogliamo continuare gli studi distribuiti.
Solo perché avete paura che
non ci facciamo scegliere solo perché la famiglia Digitalia.
Avete paura delle vergate se facciamo lo studio in presenza, voi. Io lo so.
Che quando lo facciamo effettivamente è di disagio, si sta
dallo studio non distribuito di Gamba Media Production.
Lo studio raggruppato. Va bene. Altro capitolo, musica e intelligenza artificiale. Questo l'ha messo Giulio, me lo sarei aspettato.
Cosa
da
potrà
Francesco.
Andare storto?
No, perché? Vabbè, cosa va storto attualmente? Perché insomma, alla fine dei conti, ci siamo emozionati è la parola sbagliata, perché ci siamo tutto meno che emozionati, ma ci siamo divertiti, ecco, incuriositi ad ascoltare la musica creata dai nuovi tipi di intelligenza artificiale, da quando sono emerse le reti neurali e queste tecnologie qua. Ecco, ci siamo stupiti ma non emozionati, e ci siamo stupiti perché mai più pensavamo che potessimo dire a un computer fammi della musica che sembra i Black Sabbath e sentire qualche cosa che nei suoni gli assomiglia. Ma non ci siamo emozionati, non ci ha fatto certamente venire la grinta di un pezzo di Black Sabbath, non ci siamo commossi come ad ascoltare un pezzo di Chopin o robe del genere. Ecco, e questo articolo su The Economist cerca un momentino di analizza chi studia perché la musica, tra virgolette, generata artificiale, generata da intelligenze artificiali, non emoziona, è così distante dalla musica a cui siamo abituati, e come fare per ovviare.
Sì, è interessante un paio di passaggi che volevo sottolineare di questo pezzo, perché si parla del motivo per cui quella che viene generata oggi artificialmente è una musica impropria o comunque difficile da definire musica, perché si basa su artefatti statistici che quindi in qualche modo vanno a costruire un qualcosa che non è dissonante ma non è neanche emotivamente coinvolgente, quindi crea un qualcosa di strano per noi, esattamente come lo raccontavi tu prima, e come alcuni ricercatori, tra cui questo dottor Widmar, se non sbaglio, che sta cercando in qualche modo di studiare, approfondire invece il modo in cui l'essere umano interpreta e perché trae godimento dall'ascolto della musica, partendo dal presupposto che siamo abituati ad anticipare quale sarà la nota successiva a quella che stiamo ascoltando, e creandoci un coinvolgimento emotivo rispetto a quello che è un suono che stiamo in qualche modo in quel momento ascoltando. E quindi si sta cercando di fare dei training basati sulla classica esperienza di intelligenza artificiale, quindi ascolto per creare un mapping di modelli basati su credo un cultivo particolare di pianoforte, se non sbaglio, veniva citato nell'articolo.
Parlava di un pianista che ha suonato su un particolare pianoforte sensorizzato, sì. Chopin e molto altro materiale.
Di concerti degli anni 80, credo, se non sbaglio, e sì. Vengono resi, diciamo, tante ore di queste track rese sul. Per l'intelligenza artificiale, per ricostruire proprio questa sensibilità ad anticipare la nota successiva, a ricreare un percorso, diciamo, più musicalmente soddisfacente. Però chiaramente anche lo stesso ricercatore dice probabilmente l'output non sarà niente di rivoluzionario, però si andrà a fare passi avanti in termini di eventualmente supporto che può l'intelligenza artificiale dare nella composizione musicale, nel dare una traccia, se andare in una direzione o in un'altra.
Allora, l'articolo dell'Economist Fra l'altro, secondo me, mischia due concetti in musica particolari, che sono la partitura, quindi la scrittura di un della musica, nel senso proprio di scrittura, e poi l'esecuzione. Infatti parla di, appunto, questa cosa, sì, di sequenze di note, di accordi, certo, per il quale tu sai che dopo c'è il famoso primo, quarto, quinto, tutta una serie di cadenze, secondo, quinto, quarto, eccetera, che tu dici: ok, già so che se faccio quell'accordo, ne faccio un altro, mi chiama automaticamente quello. Se ci arrivo, sto in una situazione di tranquillità, di chiusura. Se vado da qualche altra parte, l'ascoltatore meglio si agita e dice: ma dove sei finito? E quindi magari, non so, si usa il cambio di al bridge, il cambio di ritornello, ad esempio nella musica pop. E quindi da una parte c'è la stesura, e fra l'altro è un esercizio che a scuola di composizione mi facevano fare, di studiare un autore e dire: ok, adesso scrivi dei pezzi come, con quello stile. Ed era effettivamente facile, perché una volta che avevi capito come uno scrive, riuscire a fare a modo suo, riuscire a fare un bel pezzo. Però dicevo: cioè, ok,
pezzi,
sì, sto ascoltando
originali con quello,
certo,
stile.
Tu potresti prendere Chopin, dire: lo studi bene, lo trasformi in numeri, lo capisci fino in fondo. È una cosa che si fa ai corsi di composizione, dicono: ok, scrivi un brano di Chopin, usi tutte le sue, non le frasi, i fraseggi, cioè il modo di, e riesce a fare uno spartito che dai a un pianista, e se è distratto dice: ah, questo che pezzo di Chopin è, riconosci lo stile. Però di fatto
è come se,
sto
è come
sentendo
se tu,
un mio brano.
È come se tu prendessi la tua foto in questo momento, Giulio, e la trasformassi in una pittura con lo stile di Van Gogh, no?
Chiaro,
e
quindi
dici: ah, toh, è tutto, un Van Gogh.
Ecco. Chiaro, poi lo guardi, chiaro, e dici: no, non è un Van Gogh, però ecco.
Certo,
è un esercizio, certo, di stile.
Esatto.
E quindi questa è la prima cosa. E l'intelligenza artificiale che compone spartiti, che siano Chopin o Black Sabbath, di fatto si basa su quello. Riconosce i pattern e li crea, e poi li suona magari con un MIDI, con delle ottime strumentazioni elettroniche. Dall'altra parte c'è proprio il suonare uno spartito, ovvero anche il pianista classico che esegue uno spartito di, rimaniamo su Chopin, non esegue le note precise, tutte uguali o così come sono scritte. Gli capita, per sensibilità, esperienza, che quella nota la posticipa lievemente, ci dà un po' più di intenzione, e questa cosa fa il bravo esecutore contro il MIDI, perché il MIDI annoia la musica al computer, anche quando gli metti delle variazioni casuali, perché comunque non ti comunicano niente.
Certo.
E questa è la cosa che,
certo,
l'intelligenza artificiale non sa,
certo,
fare, comunicare.
Certo, quello che poi è il concetto, quello che lo esemplifica di più è lo swing, no? Gli swingers parlano di riding the back of the beat, che è qualcosa che in musica non puoi esprimere in notazione, ma è proprio un modo di cascare, di far cascare la nota con quel ritardo, solo quelle note particolari che danno questo incedere che è quasi impossibile da riprodurre digitalmente, da ricreare digitalmente. E anche imparare a farlo è molto difficile, perché prima devi imparare a sentirlo, a rendertene conto quando lo stai ascoltando, e dopodiché puoi provare a suonarlo. E certo, la musica è una cosa così complessa.
Altri due esempi sono le note ghost.
Certo.
Quindi quando fai delle note che o non le suoni, o le suoni talmente piano che praticamente non le percepisci, ma ci sono e fanno parte della musica.
Ogni strumento poi, certo, ha il suo modo di, al suo, certo, ma
o il semplice fatto che l'improvvisazione jazz, ad esempio, l'assolo è chiamato un fraseggio, senti cosa dice la tromba in quel passaggio, cosa dice, no, non è che parla la tromba, invece sì, certo, ti sta raccontando, certo, il bravo musicista ti sta raccontando qualcosa.
Il problema del ricreare la musica, di creare anzi musica con l'intelligenza artificiale, è quella che questi algoritmi lavorano su come fosse una parte del problema alla volta, e il musicista invece contemporaneamente, in maniera neanche completamente consapevole, mette insieme più punti di vista diversi, cioè sia l'albero che la foresta. Per cui, no, ha dentro di sé magari la progressione di accordi, come dice Francesco, sua personale, quel tipo di stili, quel tipo di cambiamenti, eccetera. Poi non ragiona per che altra nota metto dopo quella precedente, ma ragiona per frasi. Ma ragiona per frasi, perché magari quella frase gli è girata in testa il giorno prima, quando era dal barbiere, in qualche modo gli è rimasto qui nella nuca, neanche consapevole, e quando pensa a comporre, eccetera, gli viene fuori quella frase lì. E allora non è la nota seguente, ma è una frase intera, che poi magari viene ripetuta e ripetuta e ripetuta e girata in una maniera diversa. E in questo, nella musica, crea quello che è la cosa principale della musica, è tensione e risoluzione, perché la musica ci piace fondamentalmente per quello, perché ha dei momenti in cui ci fa sentire tesi, in attesa di qualcosa, e poi risolve, e magari risolve in una maniera inaspettata o una risoluzione parziale, questa. E tutto questo, per riuscire a crearlo, va anche provato, no? Questa tensione il musicista, mentre compone o mentre improvvisa, la prova. E la macchina è difficile che la provi, può cercare di imitarla, ma se non la provi, se non la senti questa sensazione, è difficile crearne una originale, crearne una da zero, no?
Ma, tanto che vi dirò di più, un musicista bravo, quando fa un concerto dal vivo, se suona, cioè ipotizziamo che suoni sempre perfetto, sempre lo stesso pezzo, sempre benissimo, ma la sera che si sta divertendo, perché se la gode, perché c'è il pubblico, perché c'è il pubblico si diverte, la sera che sta pensando alla bolletta, cavolo, però dove ho lasciato la macchina, ho parcheggiato in doppia fila, sta suonando uguale, le stesse note, lo stesso musicista sullo stesso palco, con la stessa band e tutto, la gente non si diverte. Perché? Questa è una cosa che il computer purtroppo pensa alle bollette.
O per fortuna.
O per fortuna, certo.
Sì, ci sta. Però è anche bello che gli studenti, che gli studiosi, che gli scienziati cerchino invece di
capire. Bello.
Sì, anche sì. Perché se capisci meglio come ricreare le attività dell'uomo, capisci anche più dell'uomo, e questo ti può servire per aiutare l'uomo a essere migliore o a guarire quando è malato o a migliorare le sue possibilità. E quindi è una ricerca molto stimolante e anche molto, molto utile. Produttori esecutivi. I produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, siete tutti voi, cari ascoltatori, che siete chiamati per il nostro modello di sopravvivenza, non di business, è il nostro gentleman agreement con gli ascoltatori. Noi lavoriamo tutta la settimana, ci informiamo, leggiamo, pensiamo, tutti lunedì sera, puntuali, puntualissimi, non c'è famiglia che tenga, non c'è smart working che tenga, non c'è tunnel da scavare, noi siamo qui davanti ai microfoni per registrare e creare qualcosa che vi porti informazione e intrattenimento. Vi piace? Assaggiatelo gratis, una volta, due volte, a una trial gratuita. Entra a far parte della vostra routine settimanale, ve lo chiediamo col cuore, dateci una mano, perché è veramente un lavoro. Voi decidete quanto vale il vostro, quello che vi dà Digitalia. Si parla sempre di più di value for value, ne parleremo nelle prossime puntate con le novità che arriveranno dalle tecnologie del podcasting 2.0 che stanno, anzi stiamo sviluppando. Ma value per value for value vuol dire proprio questo: che valore ha per voi Digitalia? Che valore ha per voi il podcast Pinco Pallo? Ebbene, se ricevete valore e non date niente in cambio, è facile che quella cosa lì smetta di funzionare, smetta di esistere o quantomeno diminuisca di valore, diminuisca di qualità e porti meno valore anche a voi. Se invece voi gli date un valore, riuscite più o meno a quantificarlo anche in base alle vostre possibilità e restituite value for value, valore per valore, ebbene, non fate altro che mettere benzina nel motore e fare in modo che questa cosa continui a darvi valore, continui a arrivare nelle vostre orecchie. Insomma, dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. In cambio, oltre a lavorare per voi, vi ringraziamo, come può fare adesso Francesco. Hai il PDF sotto mano?
Certo. Grazie. È sempre un grandissimo piacere ringraziare i nostri produttori. Inizio a ringraziare Massimo Mauriello con la sua donazione singola da un euro e il nostro terzetto di Perpetual Executive Producer con le loro donazioni da un euro, che sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pascolotto tutte le settimane.
Grazie, mitici.
Mitici. Donazioni da 2 euro da Matteo Masconale, 3 euro Massimo Saggia e 3 euro sempre Alessandro P.
Grazie a tutti.
Entriamo nel blocco delle donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese. Ringraziamo Diego Venturin, Michele Olivieri, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Antonio Turdo, Cristian Fabiani, Mario Cervai, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Anna Maria Esposito, Stefano Orso, Andrea Plotzer, Arnaud van der Gissen, Massimo Dalla Motta e Federico Travaini.
Grazie davvero a tutti.
Grazie a tutti, ringraziamo adesso le donazioni da 5 euro, quella singola di Jean D e quelle ricorrenti mensili di Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Michele Coiro, Christian A. Marca, Paolo Burda, Antonio Naia, Belletti Massimiliano, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei e Stefano Toldo.
Mitici, grandissimi, grazie davvero.
Entriamo nella zona dei grandi produttori con le donazioni da 10 euro. Questa settimana Samuele Radin, che ci scrive anche un messaggio, un podcast di gran qualità. Complimenti.
Grazie Samuele, grazie.
Grazie mille Samuele, ringraziamo anche le altre donazioni ricorrenti da 10 euro tutti i mesi da parte di Andrea Giovacchini e Alessio Pappini.
Grandissimi i nostri grandi produttori, sempre nel nostro cuore, grazie a tutti per aver contribuito, ricordatevelo, value for value, lavoriamo per voi, dateci qualcosa in cambio. Su digitalia.fm tutte le istruzioni, arriveranno novità probabilmente anche per farlo in automatico mentre ascoltate, ma sono troppe anticipazioni, ci sarà il momento di parlare e approfondire
spoiler.
Queste cose un po' più avanti. Per ora PayPal, Bonifico, Satispay, Bitcoin, ce l'avete lì, sono scesi un po' di valore, lo so, volete tenerli che risalgano, volete disfarvene, se volete disfarvene utilizzate quelli per la donazione digitale, se no il Bonifico, Satispay, PayPal, quello che volete. Noi non possiamo altro che essere grati per il vostro supporto e continuare a lavorare per voi. Ora, con cosa proseguire? Francesco, guarda, hai vinto, visto che la settimana scorsa non c'era, ti facciamo leggere le descrizioni dei prodotti Amazon della
sei
settimana.
Sei troppo buono, anche perché la settimana scorsa non l'avete fatto, l'avete fatto
l'abbiamo
due settimane fa e sono sempre capitati a me.
La settimana scorsa l'abbiamo fatto in post trasmissione.
No, esatto, però io invece in diretta l'hai già fatto fare a me. E io vi vendo, ci vorrebbe però la musica da promotion a questo punto. Per 16,04€ una borsa cosmetica per trucco con custodia in pelle. Pelle di merda dorata Unicron.
È una cosa eccezionale. La pelle di merda in pelle di merda dorata Unicron. È un prodotto.
Però un altro produttore a soli 7,39€ ci propone
direi
un altro struccio.
Rilancia
e ci offre questo. Mantieni la calma e fanculo a questo colore di merda. Astuccio multifunzione in pelle PU con chiusura cerniera, custodia da trasporto per materiale scolastico e materiale da ufficio.
Bellissimo.
Compra subito.
Mandatecene delle altre, ragazzi, perché queste robe non l'algoritmo di ottimizzazione ho andato a male, fa veramente ghignare.
Mentre quella sul colore riusciva ancora a fare reverse translation e capire da dove arriva, questa sul mantieni la calma e a quel paese, a quel suo colore, ecco, mi sono un po' perso.
È lì, secondo me è GPT-3 che è mal allenato.
Qual è il giro? Perché non mi saprei spiegare di meglio.
Secondo me, hanno preso questi algoritmi tipo GPT-3 di intelligenza artificiale e gli hanno messo nel loop, quello per il training dell'algoritmo, le vendite, per cui calibrano l'algoritmo man mano a seconda di quello che fa vendere di più, eccetera. E sicuramente questo tipo di descrizioni, quando mettono fanculo questo colore di probabilmente qualcuno si compra e l'algoritmo dice sì, di più.
Oppure la mia teoria invece
finisce come l'intelligenza artificiale nazista di Microsoft. È lo stesso meccanismo, secondo me.
La mia teoria invece è che l'abbiano fatto usando il dettatore automatico. Quindi c'era uno che dice borsa cosmetica, che colore di questo.
Oh,
tra l'altro prezzo differente e la foto è praticamente la stessa, cioè l'astuccio è identico,
sì.
Il contenuto è identico, però in effetti il colore è sempre lo stesso, è un colore di...
Certo, è così. Ma non sono finite le sorprese in casa Amazon, perché Amazon... ha trovato una nuova definizione per i suoi dipendenti, alla faccia di quelli di Apple che vogliono rimanere in smart working e non sono contenti di tornare
possiamo
a lavorare.
Possiamo dire che secondo me Amazon è riuscita a superare ufficialmente Uber come...
come facciamo a battere i sindacati?
Esatto. Cosa hanno fatto? Allora, è uscito questo, è girato sui giornali questo volantino che è stato distribuito nella filiale di Tulsa in Oklahoma, datato 2020, che contiene è la guida per gli amazoniani,
cioè i dipendenti Amazon.
Alla salute e alla wellness,
il benessere.
E ci sono un sacco di consigli, ad esempio come cosa devi mangiare, ad esempio 400 calorie almeno, quindi ti dicono cosa mangiare o meno, perché quello quanto perdi, devi bere 2 litri al giorno monitorando il colore della tua urina, e come fai se non puoi neanche andare a fare la pipì? Questo è
un'ottima... Sono tutti consigli giusti, ma l'idea che tu devi tenerti in forma per poter lavorare ad Amazon, anche perché esatto, sennò ci sono i robot che sono efficienti, ti portano via al lavoro, e quello che è più bello è la definizione.
Esatto, perché il passaggio alla fine è questa cosa, sono esercizi mentali per il benessere dei nostri atleti industriali,
esatto,
non nostri, magazzinieri.
Esatto, i nostri non sono magazzinieri, sono atleti industriali. Ok. Perfetto.
Non possono associarsi in sindacati se non abbiamo dipendenti.
Certo.
Sì, è giusto.
Esatto.
Atleti industriali.
Bello, lo propongo anch'io, invece il contratto del commercio.
Sì.
Contratto dello sport. Però sulla maglietta ci scrivi anche lo sponsor, no?
Mi dicono che agli albori della rivoluzione industriale i bambini, quelli che mandavano a tirar fuori il carbone, non erano bambini minatori, ma erano atleti da sottosuolo. Ok.
Ringrazio nel frattempo Vito Palumbo che scrive su YouTube, sulla chat di YouTube mentre ci seguiamo in diretta, che la mia voce sembra che presenti i prodotti, sembra quella di ok, il prezzo è giusto, guardate. Mi sono allenato per anni, Vito, ti ringrazio, che è meraviglioso.
Cioè ti ha dato della Zanicchi fondamentalmente?
No, beh, c'era quello che raccontava i prodotti, la voce fuori campo.
La voce fuori campo, io non avevano... Lo fanno ancora, ok, il prezzo è giusto.
No, penso che sia rimasto agli anni Ottanta e da lì
sei
in imperitura memoria.
Era quello che lo presentava Gigi Sabani all'inizio, era quello lì.
Era quello della Zanicchi sicuramente.
Sì, no,
la ruota alla fine,
prima della Zanicchi, prima.
Gioca con noi Giulio Cupini.
Facevano anche il gioco da tavolo di ok, il prezzo è giusto, con la ruota, eccetera, Wikipedia. Adattamento dell'originale statunitense The Price is Right, trasmesso dal Mediaset dal 21 dicembre 1983, curatrice, produttrice, storia. Oh, non riesco a trovare chi è che è. Narratore, regia, conduttore Gigi Sabani 1983-1986, Iva Zanicchi 1987-2000, Emanuele Raffolliero, Maria Teresa Ruta fino al 2001, quindi direi che è morto, che il prezzo è giusto. Noi
da un po' di tempo
qui su Digit credo che siamo il podcast più sbagliato dell'universo a cui chiedere che cosa succede in televisione. la definizione di Digitalia. Per me è una roba che è smessa nel 2001, poteva ancora essere tranquillamente in televisione, perché io dal 2001 oggi non credo di aver mai aperto canale 5. Va bene.
Allora Franco, se ti dico che noi mangiamo e le tartarughe mangiano, e quindi noi siamo tartarughe.
Sì.
Fake news.
Ok. Esatto. Ok.
Ma questo è
il problema. Sai qual è il tuo problema? E che il tuo problema è che non sai che cos'è la verità. E quindi d'ora in avanti sarà Twitter a decidere per te che cos'è la verità.
Dai, non sarà Twitter a decidere, ti metterà uno stickerino lì sotto per solleticarti a fare una riflessione in più.
Ad esempio, che questa mia affermazione di prima era fallace, misleading. Quindi...
E tu pubblicherai la foto di una tartaruga e dirai che c'è.
Certo.
Oppure quando inizia a dare notizie, allora, perché ci sono queste label, queste etichette che verranno aggiunte ai messaggi, e questa ricercatrice Jane Manchun Wong ha decompilato e esplorato il contenuto dell'applicazione nuova di Twitter per gli smartphone, scoprendo appunto queste tre etichette, ha giocato con Twitter pubblicando questi tweet che le hanno mostrate, no? E appunto in questo caso c'è questa logica fallace che è stata dimostrata. In altri casi Twitter ha detto: stai informato, scopri il concetto delle time zone, dei fusi orari, semplicemente che ha detto: entro 12 ore l'oscurità arriverà in una parte di questo mondo. Beh, sì, è vero.
Si chiama tramonto, esatto.
Tramonto, esatto.
Certo.
E poi Twitter dà anche consigli, ad esempio suggerendo che il fatto che lei abbia ingerito 60 grammi di idrogeno monossido non sia una cosa abbastanza così grave. Ecco, ha bevuto un bicchiere d'acqua.
Certo.
Quindi, è interessante questo, questo trend di Twitter che, sarà, che sta cercando di...
Sì, ma quello che è ancora più alienante è la gradazione. Qui ci sono tre etichette con quei tre esempi, quello dell'acqua, del tramonto e delle tartarughe, eccetera. E sono tre etichette diverse. Una azzurra che dice...
Get the latest.
Informati di più, anzi sì, aggiornati. Una arancione, stay informed, e una rossa, misleading, e l'articolo dice proprio Twitter andrà sempre più via via a dare una gradazione di quanto sono corrette le cose che dici. E non lo so, abbiamo veramente bisogno di questa cosa qui? Abbiamo bisogno veramente di un sistema digitale che ci metta l'etichetta sopra tutto quello che scriviamo? Io posso capire se arriva Donald Trump e dice la panzana di turno terrificante che può alterare il discorso pubblico, può alterare cosa, e può alterare delle elezioni, dicendo una cosa che è stratosfericamente sbagliata. Io posso anche capirlo.
Però... Trump lo seguono tutti, sì. Quindi è anche facile vedere un tweet e dire no, cosa ha detto e rispondergli a tono.
Sì.
Qui invece sono sistemi automatici,
no,
che evidentemente verranno...
Hai sbagliato.
È misleading, devo andare a informarmi meglio, vabbè, andrò a informarmi meglio.
E questo, no. Il concetto è quello, cioè se lo fai una volta... per una cosa che è importantissima e drammatica ed è sicuramente drammaticamente sbagliato, per carità,
no, informati.
Chi è Jack Dorsey per dire che cos'è drammaticamente sbagliato, ma vabbè, però ci può stare. Ma l'idea di avere un social network che tutte le volte che tu dici un qualche cosa di fattuale, che non sia quello che è successo a me, ma che cosa, che debba decidere lui la gradazione di verità che tu hai detto, secondo me è una roba distopica in una maniera assurda e assomiglia a vi ricordate la pubblicità del Mac contro il PC, quando ogni volta che il PC voleva fare qualcosa c'era la guardia di sicurezza che lo bloccava e gli diceva: sei sicuro che vuoi fare questo? Sei sicuro? Conferma o nega? La stessa cosa, cioè avere i social network che a ogni singola cosa si permettono loro di dire sì, questo è vero al 90%, questo è vero al 60%, questo è vero al 40%. Quando abbiamo avuto la settimana scorsa con il discorso dell'origine del virus, visto una cantonata pazzesca per cui della gente è stata bannata alcuni momentaneamente, altri a vita, dai social network per aver ricondiviso una notizia che poi in realtà si è visto che non era falsa, potrebbe esserlo ma non esserlo, ma la verità non era così netta, forse insomma stiamo andando un po' troppo, questa agitazione perché sono andate a male tra virgolette le elezioni 6 anni fa negli Stati Uniti, dobbiamo per forza censurare tutto, mettere un'etichetta del Ministero della Verità sotto a qualsiasi esternazione del genere umano, ecco, non mi sembra tanto
però forse se usi il condizionale, no? E quindi in qualche modo cerchi di dare un potrebbe, quindi informati, che poi magari cambia nel tempo, piuttosto che bannare o censurare, che chiaramente è evidentemente non è una strada perseguibile, il fatto che si renda un po' fluida questo concetto di verità, più legata non tanto a un fatto è sicuramente sbagliato, no?
Sì, ma perché devi dare
elimina.
Perché devi permetterti tu di dare la gradazione, no? Perché questa cosa tu sei, perché tu Jack Dorsey chi sei per dire che questo è arancione, quello è rosso, quello è verdino, quello è giallino, eccetera? È ovvio che questo poi condiziona la percezione delle persone della persona. Giulio, la maggior parte delle cose che scrive sono arancionine, quelle che scrive Francesco invece sono sul giallino di solito. E beh, Francesco è uno che le cose le sa di più, certamente. Perché deve essere Jack Dorsey a decidere questa cosa?
Beh, allora, la colorazione, la gravità in questo caso è rappresentata dal tipo di appunto verità che sta dicendo. Cioè in un caso dai un'informazione che dici guarda che c'è un aggiornamento su quello che hai detto,
sì,
quindi
Francesco,
informati e stai aggiornato, non hai detto un'inesattezza, c'è qualcosa di più recente.
Va bene.
Dall'altra parte c'è
Va bene.
Informati meglio, e dall'altra hai detto una cosa che invece è falsa.
Che colore hanno hai letto l'articolo di Newsweek che sul cosa di Juan, quelle notizie lì che colore avrebbero avuto 6 mesi
Nero.
Fa? Ecco, tra il rosso, il violaceo e la lava dove è caduto Anakin prima di diventare Darth Vader, no? E 8 mesi si rivela che invece quelle cose lì erano tutt'altro che false. quello che si credeva, l'articolo che provava senza ombra di dubbio che il virus non poteva avere un'origine al laboratorio, è venuto fuori in queste ultime settimane che in realtà è qualcosa di fabbricato da qualcuno che lavorava nel laboratorio di Wuhan e voleva sviare l'attenzione da Wuhan. A un anno di distanza oggi si fa marcia indietro, eccetera. Allora, che diritto aveva il social network di mettere l'etichetta rossa, bannare una settimana o bannare a vita chi tirava fuori quei discorsi lì? Questo tipo di, io l'ho detto, è un te l'avevo detto, questo tipo di atteggiamento nel discorso sociale purtroppo si riflette anche nella comunità scientifica, perché è come una pietra che rotola. Ed è molto, io vi invito, amici che ascoltate, ad andarlo a leggere l'articolo di Newsweek, perché è scritto molto bene e racconta come questo gruppo di persone, di liberi cittadini indipendenti sulla rete, si è organizzato ed è riuscito a tirare fuori tutta una serie di indizi e studi, andando in maniera anche, non dico hackerare, ma accedere a database in Cina, della sanità cinese, di riviste cinesi e robe del genere, è andata a tirar fuori tutta una serie di prove che hanno confutato di fatto la teoria dominante che sicuramente il virus non poteva essere arrivato dal laboratorio. Ma la cosa importante è che una serie di scienziati che avevano aderito, avevano creduto a queste pubblicazioni scientifiche che dicevano che il virus era praticamente impossibile che fosse uscito dal laboratorio, oggi alla luce di queste evidenze si sono ricreduti e hanno detto esattamente quello che diciamo qui da mesi a questa parte. È terrificante come questo tipo di attività e questo tipo di atteggiamenti anche dei social media e della comunità scientifica e del discorso globale abbiano un effetto di congelamento sulla ricerca scientifica. Cioè queste cose, questi articoli, queste cose non sono state tirate fuori da studiosi accademici, perché gli accademici, se fossero andati a chiedere finanziamenti per cercare un qualcosa di così controverso, cioè se un anno fa un accademico fosse andato a dire va bene, voglio dedicare il 30% del mio tempo a andare a cercare studi perché io sono ancora convinto che il virus possa essere uscito dal laboratorio di Wuhan, ecco, nella migliore delle ipotesi quell'accademico lì avrebbe subito un rifiuto dal suo direttore del dipartimento, che gli avrebbe detto no, guarda, io ti pago e il tuo tempo lo devi destinare a qualcosa di un po' meno complottista. Ecco, nella peggiore delle ipotesi sarebbe stato preso per il culo dalla comunità scientifica e non più invitato a congressi o robe del genere. Hanno dovuto dei segugi da tastiera andare a tirare fuori queste prove così. E sono pazzesche, sono pazzesche, sono prove non che il virus è uscito nel laboratorio, ma che i cinesi con quello studio là e con una serie di dichiarazioni hanno mentito enormemente alla comunità scientifica dicendo no, quel virus che è stato trovato nella grotta che assomiglia così al coronavirus, noi non l'abbiamo mai visto nel laboratorio, non ci abbiamo mai lavorato, eccetera. Hanno tirato fuori le pubblicazioni che poi sono state nascoste e adesso non sono più accessibili, dove si vede che per anni in quel laboratorio a Wuhan hanno lavorato su quel progenitore del coronavirus, che è una roba abbastanza agghiacciante. Hanno tirato fuori dei report di visitatori del laboratorio che hanno denunciato le condizioni di scarsissima sicurezza con cui venivano trattati questi virus nei laboratori Wuhan. Insomma, una serie di pistole fumanti che non dimostrano che il virus sia uscito da quei laboratori e probabilmente allo stato attuale, dopo tutti questi mesi, con per di più ovviamente la Cina che cerca di, sarà impossibile dimostrare sia il sì sia il no, però dimostra come è stato incauto e fondamentalmente sbagliato bollare come fake news chi diceva un anno fa che il virus poteva arrivare dalla Cina semplicemente perché l'aveva detto quel cretino di Trump e l'aveva utilizzato per il suo discorso politico. Ecco, questo è il concetto. E tutto questo lo abilitiamo con questo tipo di algoritmi, con le etichettine di Jack Dorsey e queste robe, ecco, del genere. Ecco.
Diciamo che quello che probabilmente etichettavano le etichette, cioè venivano bannate, eccetera, erano i so con certezza che mi era detto mio cugino, eccetera, delle posizioni assolutistiche senza prove, senza motivazioni. E allo stesso modo anche gli articoli avrebbero, in cui si diceva no, non può essere, dovevano essere bannati come fake news. perché la vera risposta era per quello che ne sappiamo oggi, la verità è questa. Per quello che ne sappiamo oggi, la scienza funziona sempre così. La scienza è fatta apposta per essere confutata.
Esattamente, esattamente.
E per cui la cosa fondamentale è dire oggi io so questo. Poi domani qualcuno mi dimostra il contrario e va bene, ne riparliamo. Ecco, in certi momenti però il dare fake news solamente sulla base di nulla, quello invece comunque va gestito.
Sì, io trovo che ci sia proprio un buco di autorevolezza, cioè capisco il punto di Franco che dice chiaramente non si può bollare, e sono d'accordo, non si può bollare in maniera netta un qualcosa che è ancora oggetto di dibattito, così come probabilmente non si può bollare in maniera netta anche qualcosa che non è oggetto di dibattito ma che potrebbe esserla in futuro, questo sicuramente, ma il fatto che per me, che magari non sono competente assolutamente in tante materie, possa in qualche modo capire qual è l'opinione corrente e quindi non accettare di seguire una cosa come giusta o vera, falsa o non falsa in base a quello che viene scritto, ma di dire, potresti approfondire, che è un argomento dibattuto,
ma non deve essere il sistema, ecco. Non deve essere il sistema a mettere delle etichette, secondo me deve essere organica la discussione, cioè su Twitter
ma è un mondo perfetto che non esiste, Franco, se
no,
tu vedevi Twitter di Trump,
bene, ho capito ma allora in Parlamento quelli che dicono delle cose solo che sono apparente false ci mettiamo l'etichetta rossa e dicono quelli lì gli diamo meno tempo di parlare, li condividiamo di meno.
I giornali fanno il fact checking da sempre, perché qual è il problema?
Ecco, ma certamente, ecco. Ma il giornale è una cosa diversa, il giornale ha una linea editoriale, il giornale ha uno spazio confinato, c'ha un numero di pagine limitate, decide di pubblicare sul suo sito un numero limitato di articoli e con la sua impronta editoriale. Un social network è una cosa diversa. Il social network è l'agorà. Il social network però è il luogo dove le persone discorrono. Ed è giusto parlare contro le idee, i discorsi, le esternazioni che pensiamo false, ma è giusto che lo faccia la comunità. Se questo non viene fatto, bisogna migliorare gli strumenti della comunità per fare agorà. Non ci deve essere Jack Dorsey che dice sono io che decido che cos'è rosso e che cos'è giallo e che cos'è verde. Ci deve essere sempre una fluidità.
E quando però l'agorà viene interpretata come un contenuto editoriale, ed è lì che si pone, per cui quando tu i tuoi pochi tweet che vedi però li consideri alla stregua dei pochi articoli di un giornale,
è benissimo,
il fatto che siamo selezionati da un algoritmo
è un problema di percezione delle persone di quello che vedono dai social
media. In effetti
media.
Quello che è successo con all'inizio della pandemia con i tweet di che colpevolizzavano senza prove ai tempi la Cina è stato quello di aver fatto degli attacchi razzisti nei confronti di persone di sembianze asiatiche. Questa cosa
non
ha creato...
mescoliamo delle cose diverse, l'articolo parla
nel senso, quindi in quel momento era importante non dare messaggi basati su nessun fatto. Ora dei fatti ci sono, quindi su questo se ne può parlare. La scienza
ma
l'ha
non è
cambiato.
Che se non c'è nessun fatto tu devi congelare le ipotesi, cioè io posso capire di congelare o quantomeno
esprimere ipotesi non è esprimere realtà.
Ecco, invece chi esprimeva ipotesi veniva bannato, veniva cancellato. Qui si parla chiaramente di congelamento del discorso scientifico, che è una cosa.
Io non ho mai visto tweet ipotetici tipo ma non è che forse può essere scappato da, siamo sicuri che i cattivi cinesi hanno fatto è questo che è il tono anche probabilmente della scienza, cioè dei tweet che vengono fatti, per cui è importante a volte bloccare, perché un tweet ipotetico è una cosa, un messaggio, un articolo, una cosa che invece dichiara.
Qui c'è un grosso problema secondo me e non si risolve dando il potere i poteri editoriali vanno bene per una cosa editoriale,
certo.
Se si vuole costruire una cosa social network, cioè che sia la cassa di risonanza dell'umanità dove tutti possono parlare e confrontarsi, non si possono mettere le cose, le etichette, le censure eccetera. Bisogna che l'agorà in qualche modo si autoregoli, bisogna che i cittadini siano educati, se vogliamo anche vogliamo che la stessa Twitter abbia più, benissimo, Twitter intervenga con dei tweet, non con l'etichetta che dà il voto eccetera, ma che pubblica lei dei tweet che hanno lo stesso valore degli altri in termini grafici eccetera, che scrivono dice che il virus non è possibile che sia uscito dal laboratorio perché l'ha scritto questa cosa scientifica eccetera, va benissimo, ma permettersi di mettere l'etichetta o addirittura bannare le persone è contrario allo stesso concetto di social network, è contrario allo stesso concetto di società democratica. È quella che, cioè, è come dire che nella società in cui tutti parliamo, ci vediamo al bar, andiamo in pizzeria eccetera, cosa, c'è un qualche cosa che fa sì che quando noi siamo in pizzeria che parliamo, se io dico una cosa controversa arriva il cameriere e non riesco più a parlare. No, l'agorà è tutti parlano e la forza della società è fare emergere le persone che ne sanno di più, che condividono le cose più sensate eccetera. Tappando la bocca rischi sempre più autogol, che poi ripeto il limite c'è, è l'incitamento diretto alla violenza, l'istigazione alla violenza, ci mancherebbe, ma lì non è più parola, lì è comandare un'azione, è una cosa ben diversa. Ma secondo me andare verso questo tipo di etichettature e robe del genere non va bene, anche perché, come al solito, come la usi tu, come viene usata in Italia, come la usa Putin, come la usa Pi Chan Ling Bing Bum Pam, come la usa il dittatore della Thailandia, diventa uno strumento semplicemente di congelamento a seconda di chi è in cima alla piramide. E questo non va bene. I discorsi, i social network devono essere un luogo di libertà dove il popolo è libero di dire delle cazzate. È giusto che le cazzate in qualche modo si riescano a controbilanciare nel discorso sociale con le cose serie, eccetera. Per carità, ma non
partiamo
dal
presupposto
non
però che così dai da allora secondo me c'è un po' di confusione tra il banning e un'eventuale segnalazione di potrebbe essere questa la cosa. Il banning chiaramente siamo d'accordo che non è una strada praticabile, penso siamo tutti e tre d'accordo. A mio giudizio non si può più paragonare l'agorà al social per il fatto che ci sono scale di ascolto completamente diverse che non hanno una simmetria. Se io dico una cosa,
appunto, è ancora
una
più importante nei social, è ancora più importante. Sai a cosa lo paragono quel tipo di etichette che mettono lì? Alla stella di David che mettevano gli ebrei quando andavano in giro. Assolutamente.
Ma anche perché non è permanente sul tuo profilo, è sul tuo pensiero.
Perfetto, è su tutti i pensieri di un certo tipo. È su tutti i pensieri di un certo tipo.
Ma questo mi leva possibilità di giudizio, cioè il fatto che ci possa essere una segnalazione mi rende scemo e quindi io automaticamente ritengo che sia falsa per il fatto che l'opinione corrente è un'altra. Cioè, che cosa mi succede? Cioè, allora il popolo
viene,
è stupido,
viene devalutato.
Se tu gli segnali una roba è stupido, punto.
Viene
ma
devalutato.
No. Ma perché?
Perché sì, perché
cioè,
è
se
ovvio.
Io dico le banane sono rosse.
No,
vero,
Giulio.
Scritto, vabbè,
no Giulio, no Giulio,
perché?
No Giulio, certamente
se qualcuno
no.
Mi vuole credere mi crede comunque.
Certamente no, ma se ma certo che se
cioè, ci sono delle cose fattuali, ci sono delle cose fattuali che possono essere comunque in qualche modo
le cose fattuali,
confronto.
Le cose di confronto. Il confronto è il confronto delle idee, non di Twitter che ti mette il bollino, è il confronto delle idee. Il confronto aperto.
Ma secondo te oggi
dialogue.
Funziona il confronto? Cioè, secondo tu vedi social come una piattaforma di confronto o solo di insulti?
Quello è un altro
ottima
discorso.
Non è un altro discorso.
Cioè, bisogna
no,
fare anche
chiave.
Dei tentativi nell'ottica di correzione, perché se vogliamo dire che allora funziona tutto così com'è, diciamo una cassoneria.
Ma non li fai,
non
li fai mettendo le etichettine, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è vero, e sono io che vi dico che cos'è la verità.
Io trovo che sia un'evoluzione rispetto al banning, trovo che sia una segnalazione.
Ci mancherebbe, è meglio metterli in galera che tagliargli le palle, d'accordo.
La
va
call
benissimo.
To action è informati di più, quindi in realtà ti porta a approfondire. Un argomento
è
poi
un ladro, cacciatelo.
No,
la partita
detto
è finita 0-3, informati che è finita 3-3. Cioè, non ci sono soltanto le cose di battute oggetto di, si può anche fare una scala di.
Vai a vedere da dove sono.
Poi, se sto facendo una battuta, magari informati mi aiuta anche a capirla meglio. Per
vai a vedere da dove sono usciti, dove hanno pubblicato, dove si sono incontrati e dove hanno potuto parlare, unirsi e diventare una forza. Questo gruppo che ha tirato fuori, che
sì,
oggi
ma
la
tu
cosa.
Parti,
dove sono
parti
usciti da Twitter? Dove si sono visti su Facebook? No,
Franco, d'accordo, ma ci sono parti di un problema. Che non è che escludono altri punti di problema, cioè se io sono un giornale e pubblico su Twitter una cosa falsa, oggettivamente falsa, tu parti dal fatto che siano tutti ben intenzionati, che siano lì che riflettono, no, però effettivamente c'era una ricerca, non è così. probabilmente ci possono essere delle scale che in qualche modo correggano una situazione di questo tipo e ti dicano: guarda, ci sono altri giornali che dicono altre cose. Io non ci trovo nessuna stella di Davide in questo, assolutamente no, anzi mi sembrerebbe molto doveroso che venga fatto così. Io oggi, se pubblico una notizia falsa, la sponsorizzo,
sì, se tutte
cambio
le volte,
l'opinione di
se tutte
100
le volte
persone
che, se tutte le volte
non mi sembra
che,
una bella cosa.
Se tutte le volte che il Corriere della Sera pubblica una cosa c'è un'etichetta che va dal giallo all'arancione al rosso con scritto guarda però che c'è una chi la pensa completamente diversa, informati di più, clicchi e finisci sulla pagina dell'Unità, e tutte le volte che l'Unità pubblica un articolo,
ma non è costruito così,
c'è
una pletora di cose che possono essere dai governativi, a enti pubblici, agenzie di stampa,
me,
enti no profit,
secondo
cioè,
me
non è così semplice,
sì non è così semplice, ma non è affidando al signor Jack Dorsey la possibilità di dire che cos'è la verità.
C'è una piattaforma che è gestita da quelli, chi ci sta dentro può provare a tentare di regolamentarsi.
È che è
poi uno può dire la piattaforma deve diventare
pubblica. Affidare il discorso pubblico, permettere di creare il discorso pubblico, che è quello che è dimostrato da tutti, accettato da tutti, è quello che condiziona le nostre democrazie, le elezioni, eccetera. Aver permesso che questo si sia sviluppato su piattaforme di proprietà privata e oggi permettergli di dirgli che devono avere un compito editoriale e di correggere gli errori queste entità private. Perché tu oggi dici così perché vivi in Italia, ma se tu vivessi in Cina o a Hong Kong non la penseresti così, perché quelle cose lì, quelle etichette lì verrebbero utilizzate quando tu dici Hong Kong deve rimanere libera, il gioco dei cinesi non va bene, ci stanno togliendo i diritti civili, tutto questo è cosa.
Ma oggi è già così.
Certo, ed è sbagliato.
È
a Hong Kong succede così, ed è sbagliato.
Ma questo non impedisce di fare dei tentativi, cioè secondo me...
No, i tentativi hanno dovuto andare a fare in piazza e a tirare le molotov e a farsi ammazzare dai poliziotti, perché sui social venivano cancellati, eccetera. I social dovrebbero servire proprio a quello. È la società che dovrebbe avere anticorpi, è la società che dovrebbe promuovere un discorso, è la società che dovrebbe produrre dei contenuti di cultura,
però,
che sia nella scuola,
c'è anticorpi,
che sia fuori, eccetera.
Il mondo ideale
non
è,
il signor...
è meraviglioso,
certo, ma
non è così.
Certamente, ma nel peggior... Non è il mondo ideale, ma il mondo...
5 anni di Twitter di Donald Trump non ha prodotto nessun anticorpo. Se è stato assaltato il Campidoglio, che anticorpo ha prodotto?
Il problema è proprio quello. Il problema è che noi siamo nella situazione in cui la barca affonda e stiamo pensando di affidare la nostra vita non a costruire delle barche migliori.
Ma non la affidi, non è che domani metti un'etichetta e tutti dicono allora è giusta l'etichetta.
Ma non
dai,
è che...
Su.
Giulio,
allora sono tutti scemi, stiamo dicendo
che Jack Dorsey e Mark Zuckerberg hanno le chiavi di decidere come potranno andare le prossime campagne elettorali, hanno la possibilità di decidere cosa verrà congelato di
ma
più
se
o
ci
di
sono,
meno
allora,
ce l'avevano già prima delle etichette questa
ma
cosa
poi faccio
il discorso contrario,
ci sono moltissime pubblicazioni che invece dicono il contrario, cioè che in fondo Facebook non ha influenzato così tanto queste famose elezioni perché la polarizzazione era già in atto nonostante la Russia, tutte le cose di cui abbiamo parlato.
E allora
eccetera,
che cazzo
eccetera,
mettete l'etichetta
e si
a fare?
E si parte dal presupposto che il popolo è scemo e quindi quello che legge fa. Per carità, va bene, probabilmente è così, ma se ci fosse un modo di informarsi in maniera più coerente a fronte di un sistema rotto, io non dico l'etichetta deve dire questo è falso. Questo è il dibattito, potresti informarti anche qui. Io la trovo invece una cosa sensata. Poi per carità, non siamo d'accordo, etichetti a me.
Va bene, vi evito di parlarvi, visto che siamo in ambito censorio, di Bing, che per qualche motivo non censura la piazza Tiananmen in Cina, ma adesso la censura anche alle ricerche che partono dagli Stati Uniti, ma tanto la censura va bene perché... è importante che ci salva dal mostro cattivo che è il discorso libero.
Ma chi l'ha detto?
Ma sì, Giulio, lascia stare. Inizierò a mettere le etichette anche nei nostri video di Digitalia quando voi dite delle cose.
Guarda, che fai tanto il libero e poi vedi, appena uno c'ha un'opinione diversa la tua, lascia
stare. Io sono contento.
Ma lascia stare,
Franco,
cosa?
Informati
ma
di
scusa.
Più.
Giulio, io sono
lascia stare tu.
Un miliardo di volte io sono stato in contrasto con quello che diceva ognuno di voi. Sono più le volte che ci sono tante volte lo faccio addirittura apposta per stimolare.
Sì.
È mai successo che io dicessi vabbè tu adesso siccome dici queste cose per un po' di tempo non vieni su Digitalia, io chi dà contro
ma
di me
lo
appunto lo invito di più
Perché, quando io dico una cosa tu rispondi in trasmissione, esatto, dicendo informatevi anche di qua, di là, di su, di giù, aperto, che problema c'è?
Il discorso è aperto, certamente, certamente, ma non c'è un'entità sopra che dice io sono padrone e quindi nel video la casella di Giulio ci metto sempre sotto un informatevi di più, e quando Franco invece dice le sue cazzate non ci metto mai niente. Perché questo si chiama controllo del discorso aperto, e non è più un discorso aperto, non lo è più. Punto, questo è il mio punto di vista. Poi il tuo punto di vista è diverso,
punto di vista,
e va benissimo, e va benissimo. E ci mancherebbe, ripeto, in Cina, a Hong Kong la pensano diversamente da te. Questa è la mia battuta. Posso fare la battuta finale del discorso? Se vuoi farla tu, ti lascio anche a te fare la battuta finale. Ci mancherebbe. Minchia, 1:35. Mi avete fatto parlare. Ultimissima, Francesco, aspettiamo che ci inviti a Milano per giocare alla realtà virtuale zero latency e senza fili e robe del genere. Cioè, ci hai fatto venire la colina in bocca.
Hanno aperto questa arena in virtual reality, fondamentalmente ti attaccano uno zainetto con degli occhiali, anche dei supporti per il gioco, e puoi organizzare con una serie di amici, infatti appunto organizzeremo sicuramente una squadra digitale per andare a provarlo, delle partite nel quale sfrutti la realtà virtuale in uno spazio libero con dei sensori che ti aiutano anche a capire se ti stai avvicinando alle persone o meno, quindi insomma o hai limiti, quindi ai bordi, e puoi giocare a varie cose. Ci sono varie attività, fra cui sicuramente una con dei fucili, quindi che ci riporterà, se non a Verdansk, in un posto molto simile, quindi ed è secondo me un tipo di realtà virtuale. Io non l'ho ancora provata, ma per quello che ho potuto leggere e vedere, interessante, perché è dinamica, cioè ci si può spostare nell'ambiente
insieme
alle altre persone,
ecco, quindi, e tu le vedi e riesci a evitarle perché le vedi. Cioè il problema della VR
tu le vedi, le percepisci.
In casa è che alla fine dei conti, se provi a muoverti, sbatti contro i muri. L'idea di infilarti in questo capannone gigantesco e permetterti senza fili di poter girare, interagire, vedere anche altre persone, insomma, sembra una roba divertente.
Speriamo che rimanga così e non diventi Black Mirror, ma lo proveremo e vi faremo sapere, dai.
Va bene, abbiamo roba di cripto, di roba del genere. El Salvador vuole rendere il Bitcoin,
bellissima,
moneta, come si dice, moneta
con valore legale.
Valore legale.
Esatto, hanno deciso che, allora, perché attualmente le criptomonete, il Bitcoin in particolare, è considerato un asset finanziario. Invece El Salvador ha deciso di trasformarlo in una delle valute accettate, quindi riconosciute all'interno dello Stato. Quindi per le leggi internazionali anche gli altri stati devono considerarlo una valuta,
perché è una valuta di Stato.
Cioè perché è una valuta di Stato.
Ha un effetto
a
cascata.
Esatto, cioè gli Stati Uniti devono riconoscere l'euro perché è la moneta che abbiamo qua in Italia, e noi dovremmo riconoscere il Bitcoin in quanto moneta ufficiale, una delle monete ufficiali del Salvador. Questo cambia completamente il modo di vedere anche il Bitcoin stesso e le criptomonete. La cosa bella è che se El Salvador dovesse non farlo, vorrebbe dire innanzitutto, o meglio, se uno Stato decidesse di non riconoscere El Salvador come Stato sovrano, e già qua sarebbe una questione chiaramente politica, qualsiasi altro Stato potrebbe decidere di fare la stessa cosa. Quindi
ma
hanno
quando,
aperto...
accetti una cosa come il Bitcoin come valuta, diciamo, di Stato, non dovresti avere sempre la contropartita, riserva aurea, eccetera, eccetera. Con Bitcoin come fai?
No, ma la riserva aurea non esiste
un
più
bel po'.
Da Bretton Woods.
Qual è la contropartita per avere una valuta statale?
Niente,
riconosce lo
Stato dice i debiti nei confronti dello Stato, le tasse, quelle cose lì, le puoi pagare con questa moneta.
Quindi è un'opzione in più. Ok, esatto, ho capito.
Esatto. Che comporta un po' di problemi per quella che è un po' la volatilità della moneta, eccetera, e comporta anche dei problemi fiscali, perché nella maggior parte dei paesi, in Italia compresa, oggi gli investimenti in Bitcoin, le rendite da Bitcoin vengono tassate come se fossero speculazioni finanziarie, operazioni finanziarie, come se tu comprassi le azioni di Apple, poi le vendi dopo che hai guadagnato il 100%, e credo che oggi 20 e qualcosa per cento, forse 25% se lo prende lo Stato, e su Bitcoin è la stessa cosa. Ma nel momento in cui è valuta, a meno che tu non abbia un certo tipo di giro d'affari, per cui di nuovo è speculazione, ma se no è come se tu dici: io sono stato in Egitto, ho cambiato dei soldi per turismo, poi sono tornato in Italia, questi qui hanno preso il 100% del valore, li ho rivenduti, ci ho guadagnato, ma quel guadagno lì non viene tassato dallo Stato. E questo cambia tanto, se effettivamente, come dice questo articolo, una volta che uno Stato lo riconosce, anche tutti gli altri a cascata devono. È curioso, vedremo. Faranno fuori il leader di El Salvador,
il presidente Nayib Armando Bukele Ortez,
prima che firmi l'editto ci sarà qualche aeroplano che casca o qualche roba del genere. Lì non si mettono mica a mettere etichette su Twitter queste cose.
E purtroppo il presidente non c'è più.
No, l'etichetta la mettono sul presidente, questo è il problema,
sulla bara direttamente.
Dice: errore umano,
informati meglio. non era una moneta.
errore umano. Poi però, se twitti, dici: ma forse non è stato tanto un errore umano, perché questo voleva coi Bitcoin, allora lì Twitter sì che ti mette il bollino, devi studiare di più, bollino arancione. Vabbè, lasciamo stare, gingilli del giorno, dai.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Francesco, vuoi cominciare tu?
Beh, allora, io sicuramente un qualcosa più che mi ha incuriosito o nel mezzo, in realtà è un'applicazioncina molto semplice per l'iPhone, fatta molto molto bene, che si chiama Scorecard, e serve per tenere traccia dei punteggi. Ad esempio, quando vai a giocare a briscola con gli amici e vuoi o qualsiasi altra cosa, perché in realtà di fatto permette di organizzare gruppi di cose a cui assegnare punteggi, giocatori tendenzialmente, e calcolare i loro punteggi e tenerne traccia. È un taccuino 2.0. Ne avevo già tanti anni fa una vecchia applicazione simile che funzionava però sui primi iPhone, poi non, bande nere, 32 bit, insomma non è stata più supportata. Questa qua, oltre a essere molto efficace, molto semplice, è anche molto molto bella da vedere, molto molto carina. È una di quelle applicazioni che costa $4.99 all'incirca, senza pubblicità, senza in app purchase, senza altre rotture di scatole varie. Funziona veramente molto molto comoda.
Ma si adatta ai vari sistemi di punteggio di giochi diversi, oppure semplicemente sono dei contatori che tu incrementi e decrementi?
Sono dei contatori, ma che alla fine è l'unica cosa che ti serve.
Ok, fighissimo. Quindi se giochi a biliardo, a robe del genere, cioè puoi usare, è veramente ultra versatile a quel punto lì.
Sì, molto, molto pratica.
Bello, bello. Vedo adesso la grafica, è molto, il design è ottimo. Molto bello, grazie Francesco. Giulio, gingillo.
Pronti, allora, il mio è un'app che mi ha risvegliato una passione di tanti anni fa, l'app di Magic the Gathering, il gioco di carte, e l'ho ritrovata su iOS, ci ho giocato su iPad, devo dire realizzata veramente molto bene. Il gioco di carte, per chi non lo conosce, insomma, è un gioco storico, sicuramente solleticherà i ricordi di tanti degli ascoltatori, ed è stato riprodotto molto bene sia in termini di possibilità di gioco che di allenamento con un'intelligenza artificiale, che di partite in multiplayer, e c'è una progressione anche di personalizzazione del mazzo, delle abilità, di tutto quello che puoi fare, che è ben studiata. L'in-app purchase c'è, ma non è così invasivo da rendere impossibile il gioco, per cui una bella esperienza. Magic the Gathering Arena, trovate l'app gratuita sui vari store, io l'ho provata su iOS ed è una bella esperienza per chi ha giocato a questo gioco.
E con l'intelligenza artificiale ci si diverte, si gioca?
Fai un buon training, cioè impari a fare delle buone partite, c'è una curva di apprendimento ben studiata.
Mi ricordo,
cioè,
veramente zero.
Sì, anch'io avevo cominciato male.
Alla fine tappile terre.
Sì.
Ma continua ancora adesso,
Sì, lo so.
Ci sono due espansioni all'anno almeno, quindi.
Mazza.
Bellissimo.
Era il periodo, sì, sono partite le carte dopo c'è stato un calo nei Dungeons and Dragons, nei giochi di ruolo così, sono partite le carte. A un certo punto io avevo anche le carte c'era il gioco di carte di Star Trek The Next Generation, Era veramente carino anche quello. Poi,
sì. Sì, poi sono partite che poi hanno fatto la generazione,
non sapevo, diciamo,
fino anni 90, dopo le Magic, l'altra grande sono state le carte dei Pokémon che hanno
fatto
anche quelle.
Tu hai anche quelle, Francesco? Io lì proprio,
ma in realtà non io di persona, ma
qualcuno da quelle parti,
il 6enne che abita in questa casa gioca a carte Pokémon.
Ok, va bene. Ultimo per il gingillo per oggi è un'applicazione per Mac per vedere i crash delle app su Mac. Cosa vuol dire? Sapete che quando crasha un'applicazione, spesso al lancio successivo vi appare una schermata con il crash dump, cioè una marea di testo che in realtà vi chiede se volete mandarlo allo sviluppatore, mandarlo a Apple o robe del genere. Quel testo lì è utile ovviamente allo sviluppatore per capire perché la sua applicazione è crashata, però qualche volta può servire anche a voi se siete sviluppatore, se siete un po' geek, un po' hacker, un po' smanettoni, perché semplicemente magari vi dà un'idea del perché è crashata la vostra applicazione. Magari durante le dirette ci crasha OBS semplicemente perché ho installato un plugin che in qualche modo va in conflitto, eccetera. Ecco, il problema è che questi crash dump che ci dà il sistema operativo sono dei file di testo male impaginati, senza nessuna parte in evidenza per capire esattamente quali sono le parti dove andare a cercare certe informazioni, eccetera. Semplicemente questo Unexpectedly, questa applicazione che vi presento oggi, serve per dare una impaginazione utile, umana, ai crash dump delle applicazioni su macOS. Infilandole lì viene veramente messo in evidenza tutto ordinato, tutto incolonato, tutto ben preciso, e con i colori messe in evidenza le cose giuste, ed è più probabile che, se anche se non siete dei geni dell'assembly dei processori Apple Silicon, magari viene fuori, vedete proprio in arancione che il crash è avvenuto nello spazio di memoria di quel plugin che avete installato l'altro ieri, e dice: ma sai, ancora prima che lo sviluppatore fixi questa roba, provo a disinstallare quel plugin e vedi un po' che l'app di cui ho bisogno urgentemente si rimette a funzionare. Provatelo, Unexpectedly, lo scaricate gratis, il sito, l'indirizzo è un po' complicato, ma come sempre lo trovate in fondo alle note dell'episodio, digitalia.fm/578. E siamo ai saluti finali, le raccomandazioni sono sempre le stesse, ci seguite su Twitter, twitter.com/digitaliafm, venite sul nostro Slack a chiacchierare tutta la settimana, digitalia.fm/slack, ci ascoltate se volete in diretta lunedì sera, portate tanti amici, ci possono vedere su YouTube tutta la settimana, su Twitch in diretta quando facciamo la diretta, quando registriamo lunedì sera, insomma portate tanti amici che gli fate un favore e fate pure bella figura. Direi che per questa puntata 578 è tutto, dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
Un ciao a tutti anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.